Io vi dico, sono rientrato ieri con gli ultimi, un po' tutti quelli che erano giù, i pochissimi che sono riusciti a raggiungere la Palestina, 23 internazionali, su si dice 1500, forse meno, che erano partiti e come sapete sono stati bloccati agli aeroporti. Io sono riuscito a entrare un po' perché la mia storia è un po' strana, cioè su dei visti, sul mio passaporto che peraltro non è italiano, è svizzero, anche se sono nato in Italia, vissuto in Italia, però c'è su un timbre di Gaza, del Libano, per cui io pensavo un'espulsione immediata e motivata per incompatibilità di visti. Per cui le domande mi sono state rivolte un po' su questa cosa e alla fine incredibilmente io non so come mai sono entrato. Meglio sì, perché ero in compagnia fra l'altro di una signora veramente in gamba, 81 anni, pensate, che anche lei era nel viaggio ed è riuscita a passare anche lei, mentre altri compagni italiani hanno avuto una sorte peggiore e sono anche stati trattati piuttosto male, quindi a me va prima di tutto il plauso a loro, penso che ho tenuto duro perché l'ingresso era proprio dichiarando che si andava in una scuola a Betlemme a costruire una scuola. Per cui alcuni sono stati presi malamente, come sapete, come avrete seguito, e sbattuti indietro. Noi siamo riusciti a entrare, ci siamo trovati a Betlemme, vi dico, in molto pochi, la maggior parte francesi, canadesi, poi c'erano degli svedesi, qualche americano e pochi altri, in totale 23. Il programma è stato un po' cambiato perché ci hanno detto chiaramente se eravate 1000 come dovevate arrivare, vi impiegavamo nella scuola a costruirla perché sarebbe stata una bella mano. In 23, come siete, preferiamo, certo, magari un giorno lo dedichiamo alla scuola, ma gli altri giorni preferiamo farvi vedere un po' di cose, farvi prendere contatti con persone qua per intraprendere relazioni. Quindi è stato molto importante. Ogni giorno praticamente abbiamo girato per la Palestina, per la Valle del Giordano, con tutti i problemi del furto d'acqua, oltre al furto di terra, degli insediamenti che anche lì crescono, dell'impossibilità per i palestinesi di muovere. Pensate che dal 67 c'erano 300.000 nella Valle del Giordano fra palestinesi e beduini, adesso ne sono rimasti 15.000, quindi il progetto di pulizia etnica è andato avanti costantemente anche dopo il 48, il 67 e così via, sta proseguendo. In compenso si sono insediate di trentina di colonie nella Valle del Giordano, ai palestinesi non è più neanche accessibile il fiume Giordano, e dal 67 a loro è interdetto l'accesso al fiume, che poi è stato ridotto a un rigagnolo, no? Dai prelievi d'acqua selvaggi che vengono già fatti a monte, quindi hanno desertificato tutta la parte sud di Israele e della Giordania, che infatti lamenta anche questo problema. Poi abbiamo visto il villaggio di Bilin con tutte le lotte che ci sono, che ogni venerdì si svolgono contro il furto di terra, anche lì c'è sempre il problema del muro che avanza, le colonie che avanzano, il furto di terra continua. Poi Hebron, che è una situazione paradossale, perché chi ci va si rende conto di quale pianeta si trova, insomma, un pianeta diverso dal pianeta normale in cui viviamo. Praticamente 400 coloni in assedio una città di 160.000 abitanti, quindi il centro storico è chiuso da anni. Apre una fatica perché i coloni scendono, minacciano, spaccano, fanno le stelle di David sui portoni, kills Arab, gas the Arab, queste le scritte sui portoni di Hebron, e hanno occupato la parte alta del paese e delle case del centro, quindi gli abitanti palestinesi sottostanti nei negozi praticamente hanno potuto costruire delle reti sulle vie perché i coloni gli tirano giù i rifiuti quando non pallottole. Quindi lo scontro è costante.
Senti, poi siamo andati naturalmente le case dei coloni sono armate, cioè sono difese da
ai 400 coloni, sì. Ci dicevano che hanno 7 soldati ciascuno, avevano calcolato qualche anno fa a difenderli.
Infatti parlavamo con un ragazzo, un attivista a Hebron, e diceva che sono proprio i coloni a dettare in qualche modo le azioni e le cose da fare ai soldati israeliani.
Sì, sì. Persino certi soldati israeliani che si trovano a disagio, credo, perché quella è proprio la colonia più dove ci sono i più agguerriti, sono arrivati dagli Stati Uniti pochi anni fa, un'immigrazione recente, e sono quelli più inquieti, i soldati li proteggono loro malgrado, poi chiaramente fra i soldati c'è qualcuno con cui magari, però, ma è chiaro che la propaganda sionista è qualcosa che opprimente. Noi abbiamo chiacchierato con dei soldati nati in Israele, giovanissimi, quando eravamo lì a Hebron. È difficile fargli capire, sai, loro ti parlano dell'Iran, della minaccia che li vogliono buttare a mare, ancora questi discorsi qua, quando invece basterebbe un nulla per arrivare alla pace in quei luoghi, basterebbe liberare i prigionieri, riconoscere i confini del 67 di cui i palestinesi si sono malgrado tutto, si accontenterebbero malgrado tutto il 22% della loro vecchia Palestina storica, e insomma arrivare a una soluzione su Gerusalemme, che è stata una città per tutti da sempre, nei secoli, e solo da quando c'è l'occupazione sionista è diventata una città chiusa, preclusa, con un trasferimento silenzioso della popolazione locale, perché sapete che i palestinesi di Gerusalemme tendono a essere buttati fuori, tasse elevatissime, minacce continue, vogliono prendersi anche la Gerusalemme vecchia, quindi anche nella città vecchia ci sono case con bandiere israeliane, i coloni si installano anche nella parte araba della città vecchia, con la scusa che magari non pagano le tasse, o che qualunque scusa è buona.
Certo. Senti, cioè, Alberto, un'altra domanda volevo farti. Naturalmente Benvenuti in Palestina era una sorta di settimana di lavori, insomma, di situazioni attive, di costruzioni di cose, ma quanto è importante per i palestinesi, come ci dicevi un po' all'inizio, far vedere la situazione in Palestina alle persone che arrivano da fuori?
Per loro è la cosa più importante, loro dicono: voi siete testimoni, insomma, siete testimoni all'estero, quindi il vostro dovere sarà, quando siete all'estero, e questo è chiaro che ti viene anche vedendolo lì, è cercare di far capire, facendo vedere semplici foto, film, interviste. È pazzesco parlare con la gente, anche a Silwan. Adesso volevo ancora descrivervi qualche luogo. Silwan, per esempio, è in periferia di Gerusalemme, anche lì abbiamo assistito, cioè ci hanno raccontato di quelle cose, cioè, arrestano i bambini di 10-12 anni, gli arrivano di notte nelle case dei palestinesi, che infatti hanno messo dei filmati anche loro nelle case con le telecamere per prevenire questi attacchi di notte dei soldati, che vengono a rapire i bambini per minacciare i genitori di andarsene via da quelle case, perché qua la vogliono anche lì sionistizzare, quindi ci sono 80 di distruzione di case, questi gli arrivano di notte, un momento all'altro gli buttano giù la casa, molti resistono, allora cosa fanno? Gli vanno a rapire i bambini e poi chiedono un riscatto altissimo per liberarli. Abbiamo conosciuto bambini di 10-12 anni che si sono fatti un mese di carcere, cioè un mese di carcere con gli adulti in Israele, cioè immaginatevi che cos'è per un bambino così, vedere gli sguardi di quei bambini è stata una cosa pazzesca, perché poi gli rimane tutta la vita, no? Uno stress del genere. Ho conosciuto un padre, anche lui umiliato dal fatto di essere stato incappucciato, ammanettato dietro la schiena davanti ai suoi 5 figli piccoli, dice: da allora i miei figli sono cambiati. Cioè, scende così, però è il pane quotidiano per i palestinesi, è il pane quotidiano, ed è incredibile che la comunità internazionale non faccia nulla. Molti palestinesi ci hanno detto: non serve neanche che veniate qua, se venite ok è utile, perché appunto siete testimoni, ma sono i vostri paesi che devono cambiare, sono le politiche dei vostri paesi, ed è estremamente vero, maledizione, noi dobbiamo fare qualcosa qua perché i nostri paesi non aiutino Israele, invece stiamo facendo l'accordo di collaborazione economica ACA, che è in questi giorni di discussione. Il nostro esercito ha fatto esercitazioni con l'esercito israeliano non più di 3 mesi fa, in Sardegna sono venuti gli F-16 che bombardano Gaza, sono venuti a casa nostra e nessuno ha fatto niente. Su queste cose qua noi dovremmo muoverci, sul boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, che sono quello che sta cambiando, perché lo sentono gli israeliani, hanno fatto una legge apposta per impedire il boicottaggio, questo vuol dire che si va nella direzione giusta, lì si punge nel punto giusto, quindi, e questa è una lotta che possiamo fare nel nostro paese tranquillamente, tutta una lotta non violenta, civile, che però, come si fece col Sudafrica, insomma, a un certo punto è riuscita, ci vorrà tempo. Ma
naturalmente, qualcosa... sembrava, visto l'ultima Freedom Flotilla, che insomma il governo turco, insomma, in realtà, insomma, ampio tradimento anche loro all'aeroporto, servili nei confronti della...
Io, guarda, parli con uno che è anche un mese fa dal Kurdistan, Nevros, cioè è stato il 21 marzo, per cui si ha ben chiaro, andando in Kurdistan, di che cos'è il governo turco di Erdogan, cioè assolutamente su questa cosa nessuno si faccia illusioni, è un governo filo occidentale che anzi lavora sulla camicia con l'Occidente e su cui non ci si può fare affidamento assolutamente, che i palestinesi non ci caschino in questa trappola, non è il partner ideale assolutamente. E infatti ha bloccato non solo queste, ma anche nell'ultima Freedom Flotilla, in cui anch'io avevo cercato di partecipare, ha bloccato la Mavi Marmara all'ultimo momento, quindi non è partita, e lasciando 300 persone appiedate in Turchia. Fra l'altro volevo dire che la Freedom Flotilla non è affatto finita, perché le navi sono rimaste, quindi probabilmente ottobre verrà una nave svedese a fare un giro nei porti anche italiani, un po' di promozione, diciamo, della Palestina e della Freedom Flotilla in porti spagnoli, francesi e italiani, e poi ci sarà una data in cui tutte le navi, partendo dalle rispettive nazioni, convergeranno e si partirà di nuovo verso Gaza. Questo sarà più avanti, però insomma le navi ci sono, non si vuole perdere e la pressione deve continuare, anche se non devono essere gli unici modi, mi rendo conto che non bisogna neanche sacrificare continuamente i passaporti dei militanti, perché poi magari non riescono più a rientrare in Palestina ad aiutare concretamente, quindi bisogna anche avere la fantasia di cambiare modi, però sicuramente questa Freedom Flotilla, come la prima Freedom Flotilla, hanno fatto parlare della Palestina, hanno costretto i giornali a parlare dell'assedio della Palestina che sta continuando da parte di Israele, dell'occupazione, di tutto, e questo era un po' l'obiettivo, cioè costringere la stampa a parlare e far capire che i prigionieri palestinesi della West Bank non possono essere venuti a visitare dai loro amici all'estero, vivono in una prigione anche loro come quelli di Gaza. Alla fine questo era il fine, e credo che un po' sia riuscita la cosa, no?
Naturalmente. Alberto, senti, insomma, oggi pomeriggio ci sarà, se non sbaglio, a Roma una conferenza stampa per raccontare questa settimana, insomma, di immagini e iniziative in Palestina, e anche per raccontare, insomma, l'esperienza iniziale dell'aeroporto, insomma.
Beh, certo, perché questa è anche quella più brutale. A me spiace per i compagni che hanno dovuto subire certe ingressioni. I francesi sono stati dentro parecchio, hanno fatto lo sciopero della fame, insomma, e anche i nostri compagni italiani sono stati eroici in questo, che hanno subito, mamma mia, quei soldatacci lì sono tremendi.
Sì, Alberto, almeno un paio sono i messaggi, uno in particolare che dice che, insomma, sono arrivati qui al cellulare, che dicono che naturalmente, insomma, non... E i palestinesi non lottano solo per la Green Line del 67, ma per tornare qualche volta a vivere anche nelle terre brutalmente occupate già dal 48, e poi finisce dicendo: senza la loro libertà non saremo mai liberi e libere.
Ah, certo,
noi.
Questo è chiaro. No, infatti volevo dirvi un'ultima cosa, lasciatemi il tempo, la questione dei profughi, ragazzi, il diritto al ritorno dei profughi inalienabile. Venite, anzi, un invito a venire in Libano a settembre, c'è il 30° del massacro di Sabra Shatila, io ormai ci vado da 6 anni. Ed era quello che Stefano Chiarini fece, il comitato per non dimenticare Sabra Shatila, è importantissimo, perché è su quello la questione, sulla questione dei profughi, sulla desionistizzazione di Israele e la possibilità del ritorno dei profughi affinché sia una terra libera, unica per tutti. Questo io penso che sia la speranza di tutti, anche se poi siamo lontani dall'arrivarci. Quando io ho detto prima i palestinesi si accontenterebbero, purtroppo è vero, insomma, molti ancora dicono, noi ne ho parlato con molti, dico forse la cosa più vicina al confine del 67 è veri, però è chiaro che nessuno dimentica che i profughi devono tornare in quella che era la loro casa, che si chiama Israele, e molti erano in Israele, Haifa, Haifa, eccetera, devono avere di tornare lì. Per questo che la soluzione è vera, è uno Stato unico, democratico, una testa e un voto. Questo è quello che penso anch'io.